Saluto il senatore Enrico Borghi del Partito Democratico. Ben trovato, buongiorno Borghi.
Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ma grazie a lei, senatore. La prima domanda che le devo fare è che, insomma, secondo lei Schlein potrebbe essere un Letta con una spruzzata di femminismo? Il rischio è questo?
Ma io credo che si sia avviato positivamente il nostro dibattito interno, il nostro congresso. Peraltro segnalo che siamo sostanzialmente gli unici che, rispetto al tema della segreteria nazionale, aprono le porte e consentono a militanti, iscritti e persone che vogliono partecipare ad un percorso di dire la propria. E credo che alla fine di questo processo ci sarà un partito attrezzato, adeguato alle sfide che abbiamo davanti, che, come si vede anche da questi giorni con le critiche piuttosto incredibili del governo ad autorità indipendenti come la Banca d'Italia, impongono ed esigono un'opposizione all'altezza del momento.
E potrebbe essere quella di Elly Schlein un'opposizione all'altezza? Parliamo di lei perché ovviamente è l'ultima candidatura che è arrivata, insomma, l'altro ieri.
Ma ci sono diverse candidature sul tavolo, altre si appalleseranno. Quello che è importante è innanzitutto avere un progetto in testa, un pensiero forte che sia in grado di dare un futuro al centrosinistra e di adeguarlo rispetto ai cambiamenti che esistono. Io sono personalmente convinto che non esista un destino cinico e baro che abbia assegnato al PD, al centrosinistra, un destino di estinzione come qualcuno va paventando, oppure come qualcuno immagina, si illude o vuole. Credo che invece noi dobbiamo fare un'operazione che hanno fatto altri grandi partiti riformisti d'Europa, penso ai socialisti spagnoli, penso al Labour inglese, che quando hanno perso le elezioni hanno saputo rimettersi in connessione con la società. Ecco, noi viviamo in una situazione in cui ci siamo scollati rispetto a quello che viene definito da voi giornalisti il mondo reale, e per esempio su un tema fondamentale come quello del lavoro immaginiamo che la platea di riferimento sia una platea parziale. In realtà il mondo del lavoro non è più solo composto da lavoratori dipendenti, da pubblico impiego, da pensionati, ma è molto più composito, molto più articolato. Io credo che il Partito Democratico si debba porre come punto di riferimento di tutte le persone che lavorano, che siano partite IVA vere o purtroppo finte, che siano lavoratori a tempo determinato, che siano agricoltori, che siano tutte persone che tutti i giorni lavorano molto duro, che vedono il caro vita incidere sulle loro prospettive di futuro e che cercano dalla politica delle risposte e non delle fumisterie ideologiche.
Devo dire che la guida di Enrico Letta alla segreteria del Partito Democratico ha creato un po' una disaffezione, uno scollamento degli elettori. I numeri ce lo riportano. Certo, non si può parlare con il 16% di un partito in via di estinzione, ma sicuramente di un bel capitombolo. Sì, c'è stato un tema di scollamento. I lavoratori cittadini non si sono più riconosciuti nei valori del Partito Democratico, ma anche nella comunicazione. Insomma, al di là di tutto, c'è un errore grosso che è stato fatto e di cui è necessario parlare in questo congresso?
Beh, certo, se avessimo vinto le elezioni non saremmo qui a fare questi ragionamenti. Quando si perde non è colpa né del destino cinico e baro, né tantomeno la colpa è degli elettori. La colpa è di chi ha fatto degli errori, e mi assumo pro quota anche la responsabilità, avendo avuto un ruolo nella segreteria. Non mi piace anche chi scantona, chi fischietta, chi dice che la colpa è sempre degli altri. Ci sono stati, credo, sostanzialmente due errori. Il primo, non essere riusciti a, come dire, chiudere una politica delle alleanze, perché la destra ha vinto non perché è maggioritaria nel paese, ma perché ha saputo sommare alleanze di partiti anche diversi fra loro, che hanno conseguito un risultato sul piano parlamentare. Se ci fermassimo all'aritmetica, la somma dei voti che oggi, dei partiti che oggi sta all'opposizione, è superiore di 1,5 milioni di voti rispetto ai voti realizzati dalla destra. E dopodiché il tema è un po' più generale, perché la politica non è matematica, e se non si riesce a costruire un percorso di alleanza è perché non si è andato a fondo anche rispetto ad alcune questioni reali. una per tutte la distinzione tra riformismo e populismo.
Mm. E anche Renzi ha giocato una partita in questo, secondo voi? Ho sentito dei commenti, no, da parte del leader d'Italia Viva rispetto appunto alle candidature per la segreteria del Partito Democratico, a quello che è stato fatto in passato. C'è stato un problema proprio in Renzi?
Ma guardi, Renzi fa la sua partita. Nel momento in cui lui ha deciso di uscire dal Partito Democratico, dopo che lo aveva guidato, lo aveva portato all'interno dei socialisti europei, per fondare un piccolo partito che fa riferimento ai liberali e punta sostanzialmente ad aggregare, a diventare il punto di riferimento di quella che oggi è Forza Italia, ha deciso di fare una conversione del suo percorso politico. E quindi dal punto di vista tattico gioca ad infilarsi all'interno delle difficoltà nostre interne. Quello che io credo è che dobbiamo emanciparci rispetto a una dimensione di questo genere. Mi sembra un tema di subalternità culturale politica quello di fare un congresso discutendo degli altri. Dobbiamo discutere di noi e soprattutto dobbiamo discutere dell'Italia. Quello che dicono gli altri lo lasciamo agli altri.
Senta, condivide la visione della sfida fra Bonaccini e Schlein? Chiedo scusa, l'ascoltatore mi fa notare che si pronuncia Schlein, non Schlein. Perfettamente ragione, appunto una sfida fra istituzione e innovazione. Come la vivete all'interno del Partito Democratico?
Ma io spero che non diventi una operazione macchiettistica e meno che meno un'operazione manichea. Ci sono delle opzioni diverse in campo. E alla fine sia gli iscritti che gli elettori alle primarie faranno una loro valutazione, però la riduzione al macchiettismo di posizioni politiche credo non sia proficua. Il tema, lo ripeto, è avere un pensiero forte, un pensiero un po' più lungo. Mi permetto di dire, visto che farò un appello in tal senso nei prossimi giorni, recuperando anche il senso della dimensione storica della collocazione internazionale. Se c'è un limite che finora ho rilevato nella nostra discussione interna è che nessuno parte dalle proprie analisi, parte dal fatto fondamentale che stiamo vivendo, e cioè il fatto che stiamo vivendo un periodo di guerra che non è una guerra regionale, è una guerra tra le democrazie e le autocrazie, tra modelli di Stato che mette in discussione l'impianto fondamentale su cui si regge il diritto internazionale dei popoli dall'indomani della Seconda Guerra Mondiale e che è il fulcro dello scontro del XXI secolo tra democrazie da un lato e autocrazie dall'altra. Io credo che bisognerebbe recuperare una dimensione un pochino più profonda per capire chi siamo e soprattutto per capire dove vogliamo andare, perché la politica si propone poi di guidare. E quindi se non sai dove stai andando è difficile che tu possa guidare altri. Credo che serva in questo senso, il congresso è molto importante, molto prezioso, perché mobilita pensiero, mobilita energie, mobilita persone, un'idea più raffinata della nostra dimensione storica in questo momento.
Sì, ecco, e cercando di tenere un dialogo probabilmente aperto sempre, ma ovviamente dal basso come dall'alto, con la base, perché una cosa che io spesso ho sentito dire da tantissimi cittadini che ovviamente poi ad un certo punto si sono disaffezionati, disamorati, non soltanto del partito ma anche della politica, è il fatto che la base non è stata ascoltata. E allora, proprio rispetto a quello che lei diceva, no, anche una visione internazionale. Oggi questo voto ci racconta di un paese che sta guardando in più agli affari interni, no? Ma anche di una situazione internazionale che ha visto vacillare per la prima volta il concetto di europeismo, quest'unione di stati. Insomma, la guerra ha messo a dura prova da tanti punti di vista anche l'istituzione europea. Poi si supererà la crisi, io non ho dubbi di questo, però voglio dire, probabilmente anche i cittadini italiani adesso ovviamente stanno guardando più ovviamente al loro ombelico, quindi al problema interno, che al respiro internazionale. E allora non potrebbe essere in questo momento controproducente?
Beh, intanto, come dice lei, l'analisi, c'è una tentazione suadente di immaginare che rinserrandosi all'interno delle mura delle proprie case i problemi si risolvano da soli. È un po' la dimensione autarchica verso la quale questa destra ha strizzato l'occhio ed è il motivo per cui ha evidentemente avuto molti consensi, però la realtà poi si impone. E la realtà ci dice che tutti questi temi, ivi compreso il grande tema della guerra e del conflitto globale che stiamo attraversando, si risolvono soltanto in una scala molto più ampia, dentro nella quale il nostro paese deve stare per storia, per cultura, per tradizione, per ruolo, che è innanzitutto la scala europea. Cioè immaginare che ci chiudiamo nei nostri confini e recuperiamo una dimensione nazionalistica pensando che così i problemi si risolvono da soli, significa soltanto spostarli un pochettino più avanti e ritorneranno ancora più forti e noi saremo ancora più deboli. Detto questo, io credo che le leadership politiche non siano quelle che rincorrono il senso comune, sono quelle che costruiscono il senso comune. E io sto cercando di spiegare a lei e ai suoi radioascoltatori l'importanza della collocazione internazionale per dire che questa tentazione di rinserrarsi se stessi, che può essere una reazione immediata, alla fine rischia di essere fortemente controproducente. E quindi noi dobbiamo stare nel piano di quello che si definisce il rapporto multilaterale, e cioè sul piano europeo, sul piano delle Nazioni Unite, nel quadro delle alleanze con i nostri paesi per l'alleanza difensiva della NATO, con il nostro ruolo e con la nostra presenza. Ma per farlo abbiamo bisogno, torniamo da dove siamo partiti, di un'idea forte della politica, e il PD lo deve fare, non fosse altro per il fatto che sui temi dell'europeismo e della tutela, della salvaguardia delle istituzioni come strumento per risolvere innanzitutto i problemi delle persone ha fatto la cifra della propria azione.
E allora chi dei candidati finora che presentati, quindi tra Bonaccini e Schlein, potrebbe rappresentare questo obiettivo, insomma la via di fuga per raggiungere velocemente questo obiettivo, senatore Borghi?
Questo lo vedremo, i candidati saranno diversi, c'è tempo fino al mese di gennaio per mettersi sul terreno. Noi stiamo vivendo in questo momento una fase costituente che vedrà i circoli aprire anche una discussione sui contenuti. Se mettiamo al centro i contenuti e poi facciamo discendere le leadership dai contenuti, facciamo un processo corretto. Se mettiamo prima le logiche personalistiche e addirittura le riduciamo a macchiette, non risolviamo il problema, perché non è mai l'uomo o la donna sola al comando che risolvono i problemi.
Ah, questo è poco ma sicuro. In conclusione, il nome del Partito Democratico, secondo lei, visto anche il tipo di cambiamento a cui si dovrà andare incontro per recuperare quel rapporto con gli elettori, sarà giusto continuare a chiamarlo in questo modo o bisognerebbe anche ripensare ad un nuovo nome?
Ma guardi, gli antichi dicevano nomen consequentia rerum, i nomi sono la conseguenza delle cose. Noi ci dobbiamo chiamare come la nostra identità e la nostra prospettiva. Io credo che nel secolo XXI, che è il secolo della sfida tra le democrazie e le autocrazie, non bisogna avere paura della parola democrazia e non bisogna avere paura di definirsi democratici, perché dentro l'idea di democrazia ci sta la più elevata e la più avanzata frontiera che i popoli abbiano potuto raggiungere, che è la libertà da un lato e la giustizia sociale dall'altro. Se lei ci pensa, al mondo ci sono diversi modelli, ci sono le autocrazie in Russia, in Cina, in Turchia, ci sono le teocrazie nel Medio Oriente, c'è le dittature in Africa, il populismo e il peronismo in Sud America. La democrazia non è un dato allargato, non è un dato compiuto. Se noi siamo la parte del mondo più avanzata e più sviluppata è perché abbiamo conquistato la democrazia, dentro la quale ci sono poi le varie declinazioni, si può essere socialdemocratici, liberaldemocratici, cristianodemocratici, ambientalisti. Ma è il legame, è il, come dire, il tessuto connettivo è quello di essere dei democratici. Io questo nome me lo terrei molto stretto, non solo per motivi di, come dire, affezione a un percorso che abbiamo fatto, ma soprattutto perché rappresenta il futuro, perché ripeto, il XXI secolo sarà il secolo del confronto tra modelli autocratici e modelli democratici, e noi dobbiamo essere convintamente gli alfieri di questa seconda prospettiva.
Grazie davvero al senatore Enrico Borghi del Partito Democratico per la partecipazione nella trasmissione Italia Se Desta di Radio Cusano. Buon lavoro e ci risentiamo senz'altro.
Grazie a voi.
Buona giornata.